Michael Johnson che passa i 100 nettamente in testa. Johnson, guardate il suo vantaggio, attenzione al tempo, un siluro, una palla difficile, attenzione, il primato del mondo!
È più veloce, vola, vola, fino in fondo!
8, 7, Gallinari dietro la schiena, prende il tiro! Il tiro di Gallinari! Pari! Pari!
Baggio che converge, Baggio! Finta di Baggio, tira! Grandissimo gol di Baggio!
Bentornati su Yulm Sport Club. Oggi siamo purtroppo solo io e Tommaso, perché siamo orfani del terzo violino che, diciamo, giustamente
sì, perché
è giustificato.
Il nostro caro Michele è impegnato in Cina, volevamo fare un collegamento con lui oggi, ma purtroppo è impossibilitato per via delle connessioni. Vedremo nelle prossime due puntate, quando lui sarà ancora là, se riusciremo a metterci in contatto con lui. E infatti non c'è lui a fare la solita introduzione, l'uomo...
Ci siamo noi, il piano B.
Esattamente. Però di cosa parleremo oggi, Davide?
Allora, sappiamo la Serie A è ferma per la pausa nazionale, infatti quindi partiremo appunto con parlando innanzitutto della delegazione Yulm che è in Cina per i mondiali, poi abbiamo la nazionale italiana di calcio, abbiamo motori, abbiamo il basket...
E chiuderemo anche con il tennis e il rugby, sempre a tinta tricolore per gli atleti nostrani, per così dire. Ma adesso partiamo con la prima canzone di oggi e vi aspettiamo tra poco su Yulm Sport Club. Get up on the dance floor tonight. I got two left feet and a bottle of red wine, making me feel like the beat in the baseline. In my blood, both hands upon a waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses. Get lost in the rhythm of me. Please don't close until we wanna leave it. You and I, we're flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in the street in Barcelona. You, baby, solamente. You and I, we're flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in the street in Barcelona. Parliamo dunque degli impegni che affronteranno i nostri compagni, diciamo, di facoltà in Cina.
È il nostro compagno di avventure qua di un sport club.
A Xinjiang si comincia questo giovedì
il nostro girone, che è il girone C, quello che dovremo affrontare noi, contro l'Ucraina, la Corea e il Brasile. La prima partita sarà proprio giovedì alle 4 del mattino italiane, purtroppo.
Un orario un po' da rivedere, non si può in differita, non c'è l'on demand come su Sky.
Quello è da vedere, no, comunque c'è la diretta, ci sarà la diretta gratuita in streaming su fisu.tv, se non sbaglio si chiama così il sito.
Fisu.net,
ok. Comunque c'è la diretta streaming disponibile per tutti, certo che la prima partita alle 4 di notte è un po' complicata.
Vabbè, ovviamente, adesso, non so a livello diffuso come siano messi, malino.
Sì, l'abbiamo sentito il nostro caro Michele, che ormai nell'ora di messa in onda di Yulm Sport Club sta dormendo, perché lì più o meno siamo le 7 passate, lì sono più o meno le 6 del mattino, però comunque in questo momento starà cercando di capire i ritmi della Cina. Poi la seconda partita,
poi sempre giovedì c'è la cerimonia di apertura dei mondiali,
sì,
che immagino lì in Cina facciano tutto in modo minimalista.
Ma non credo, sarà una roba stratosferica.
Vabbè, anche quello lì, se volete seguirla, all'una, prima dall'una alle due
del pomeriggio, questa per fortuna.
Del pomeriggio, quindi 13-14, sempre su fisu.net.
Invece sabato 23 novembre alle ore 12, quindi questo è un orario accessibilissimo, direi, Italia, quindi la Yulm, la nostra Yulm, contro l'Università Coreana. Questa ce la possiamo godere tutti quanti,
e possiamo giocarcela sperando di,
esatto, di
vincere sul campo.
Assolutamente.
Vabbè, direi che il sabato è perfetto, ritorna alla Serie A dal mezzogiorno all'una.
Guardiamo
la Yulm, poi iniziano le partite delle tre e così via.
E invece l'ultima partita del girone sarà lunedì 25 novembre alle ore 8 del mattino contro il Brasile.
Anche qui no, però lunedì mattina uno magari va a lezione.
Prima di andare a lezione, ma mi guardo la partita dei ragazzi.
Non
dei
si dovrebbe
ragazzi.
Dire, ma magari a lezione. No.
A lezione magari meglio di no, meglio che magari saltare
contro
o farlo prima.
Il Brasile.
Contro il Brasile, che magari sarà l'avversario più. Qua andiamo a stereotipi, naturalmente. Perché
assolutamente, perché... Purtroppo, mi sarebbe interessante guardare un po' qualche talento del Brasile, della Corea.
E sai mai che comunque l'università di Paulista, se non sbaglio, e magari lì hanno una scuola calcio seria, magari dovremmo informarci, sì, per
il prossimo Gabigol, Gabriel Jesus, Paquetá.
Esatto, che magari
compagnia.
Lo scopriamo con anticipo guardando la University World Cup.
Vabbè, comunque rimane un'esperienza importante.
Assolutamente sì, poi è un'esclusiva che siamo l'unica università italiana appunto a rappresentare l'Italia in questa manifestazione, che è la prima edizione e che si svolgerà sicuramente anche per altre 4 edizioni fino al 2025, quindi...
Vabbè, poi sentiremo direttamente da Michele tutti gli aneddoti a livello anche di logistica,
sì,
come funziona, poi i cinesi immagino che abbiano preparato tutto in grande stile.
E noi naturalmente tiferemo per la nostra università, la Yulm. Quindi seguite i nostri ragazzi a partire da questo giovedì su fisu.net. It's true.
Woman, don't break your back for me. I'll put you out of your misery. Tell me that it's all okay. I've been waiting on this all day. Call me in the morning. Tell me how last night went. I'm here, but don't count. Tell me all the things that you have against me. Every time we make up, the truth is fading. Everybody's blind when the views are missing. Damn, who are we right now? Can we have a little conversation? Figure it out with no intoxication. We carry on, what is our motivation? We're never wrong, how the hell we gonna make it? Maybe we're used to this. Tell me, what are we to do? It's like we only play to lose. Chase a pain with an excuse.
colored it, and so do you. But don't break your back for me. I'll put you out of your misery. So
la voce di Post Malone torniamo e parliamo della nazionale di calcio italiana che, ragazzi,
cioè, è tornata ad essere un orgoglio per tutto il popolo italiano, direi. Cioè,
è da anni che non c'era un hype così
per una competizione internazionale.
Assolutamente, cioè, arriviamo agli europei, non dico ovviamente da favoriti, però
finalmente c'è di nuovo un po' di fiducia nei nostri mezzi, nei talenti che abbiamo, perché è veramente una squadra unita, piena di giovani, piena di giocatori che finalmente si stanno affermando. Penso a Verratti, Insigne, che magari in nazionale avevano avuto spazio, però non si erano mai espressi nel loro pieno potenziale. Invece Mancini sta riuscendo a far girare tutti, perché ha fatto esordire Orsolini, Castrovilli, tantissimi giocatori, e stiamo ottenendo dei risultati. Cioè, vabbè, quindi, nel girone i risultati sono arrivati.
Adesso ricordiamo le due partite di questa settimana, dove l'Italia ha vinto 3-0 con la Bosnia, là, che ha segnato Acerbi, Insigne e Belotti.
Tra l'altro in uno stadio in cui la Bosnia non perdeva da 4 anni.
Ecco.
Tanto per dire,
e poi ha battuto, insomma, ha culacciato malamente l'Armenia.
Ha annientato l'Armenia.
9-1, dove ha segnato Immobile e Zaniolo, ha segnato Barella, ha segnato Immobile, Zaniolo, Romagnoli, Giorginio, Orsolini, Chiesa.
E poi il gol della bandiera di Babayan, tra l'altro pure un bellissimo gol dell'Armenia.
Gran bel gol.
Dalla distanza. Però appunto una grande festa è stata ieri sera a Palermo.
Una grandissima Italia, cioè, ma soprattutto la cosa interessante è la futuribilità di questa squadra. Cioè,
infatti la cosa più importante
è l'età anagrafica, cioè, anche solo ieri sera, l'altra sera, dove ha giocato Chiesa, ha giocato Zaniolo, ha giocato Tonali, ha giocato Di Lorenzo, Barella, tutta gente giovane, dove puoi costruire qualcosa di veramente importante.
Ed è quello che non era successo probabilmente con gli scorsi CT, cioè non puntare fortemente sui giovani, dando loro comunque le possibilità di esprimersi e senza mettergli troppe pressioni addosso. Anzi, l'allenatore comunque li ha sempre difesi, cioè Mancini ha sempre difeso i propri giocatori, ha sempre avuto piena fiducia di tutti gli uomini che ha chiamato e ha dato un'impronta di gioco. Cioè, il nostro centrocampo, secondo me, dato che i vari Toni Kroos, Modric, comunque sono arrivati a un punto della carriera, anche la Spagna non ha più il centrocampo stellare, c'è Fabian Ruiz che è in ascesa, però Verratti, Jorginho e Barella o Sensi o chi giocherà accanto a loro due.
Ci metti Tonali, ci metti Castrovilli.
Cioè, abbiamo un centrocampo pauroso, pieno di qualità, e Mancini ha puntato molto su questo.
Ma poi c'è anche il giusto mix di giocatori con una certa esperienza. Basta pensare, insomma, a Bonucci, a Immobile.
Poi tornerà Chiellini magari per l'Europeo.
Tornerà Chiellini, c'è gente d'esperienza che ha già giocato in grandi palcoscenici e anche giocatori giovani che invece stanno cercando di trovare il loro gioco.
Assolutamente. E parlando concretamente, tu dove pensi che possa arrivare l'Italia?
È difficile, sempre difficile, poi soprattutto in questo tipo di competizioni dove è tutto concentrato in poche partite, può succedere di tutto. Però a livello di qualità, una squadra con una qualità del genere da tanto tempo che non la vedevo. A livello proprio di qualità, quindi leggendoli come fossi durante
proprio
FIFA.
Sulla carta, sì.
Come a FIFA quando leggi la squadra. A livello di nomi, una nazionale così da tempo che non la vedevo.
Poi appunto con lo svolgersi del campionato magari potranno anche migliorare certi elementi. Cioè, penso anche a Sensi, se riuscirà a recuperare bene dagli infortuni che ha avuto ultimamente, magari diventerà ancora più completo. Cioè, poi allenandosi con Conte, anche a livello fisico potrà arrivare a reggere, anche arrivare al massimo della condizione anche all'europeo.
Oh, davanti delle insicurezze che ti affliggono, poi cogli quel attimo fuggente, non resisto più, mostrami l'amore che non ti hanno dato, ma vuoi dare, guarda su, parlami, non voglio farti la morale, se sto male è colpa della felicità che mi hai dato e tolto quando sei andata via da me, i tuoi occhi, il tuo sorriso, la tua semplicità, poi con grazie mi ringrazio, baby, grazie di che, non importa dove andrai, quale strada sceglierai, già risuono tu con me, quando eri in mezzo ai guai, onde appena nate bucano qui mari, fiumi di lacrime siamo annegati, e ti capirò quando mi mentirai. E le nuvole non stanno mai ferme, cambiano forma, mi inviti a guardare il cielo, ma io guardo te sempre, dal primo giorno, dalla prima volta in quel sorriso, ho assaggiato il paradiso. Dolcezza, sposti quel capello dalla faccia, la prima volta non si scorda mai, sei favolosa con i difetti che hai, e quel rossetto rosso dallo sfiora le tue labbra, e con dolcezza sposti quel capello dalla faccia, la notte è nostra, ricordo quella volta che eravamo da soli nel letto, e la forza di restare ancora uniti, non so chi ce l'ha tolta, ma se non sei più con me dopo mi passa la voglia, non importa cosa fai, dico gli amici che hai, ti allontanano da me, ma so che ritornerai, la parte più grande ce l'hai tra le mani, del mio cuore rotto tutte le sue parti, particelle perse tra gli impianti che hai, e le nuvole non stanno mai ferme, cambiano forma, mi inviti a guardare il cielo, ma io guardo te sempre, dal primo giorno, dalla prima volta in quel sorriso, ho assaggiato il paradiso, la prima volta non si scorda mai, si fa volo che hai, e quel rossetto rosso salvo sfiora le tue labbra, e con dolcezza sposti quel capello dalla faccia, la prima volta non si scorda mai, sei favolosa con i difetti che hai, e quel rossetto.
Pronti per parlare di basket? Partiamo dal basket, quello del nel nostro stivale.
Sì, il basket nostrano, della Serie A,
esatto,
di basket.
Dove c'è una Virtus Bologna che continua a macinare punti.
Inarrestabile.
Prima in classifica, 18 punti. Vabbè, diciamo che ha un generale, colonnello...
Ne abbiamo già parlato le scorse settimane.
Cosa devo aggiungere ancora su un giocatore come Milos Teodosic? Niente. Questa settimana, tra l'altro, è stato eletto MVP della giornata, perché ha fatto...
E non è la prima volta
più,
che succede.
Ha fatto più di 20 punti, ne ha fatte 9. 9 punti sono nell'overtime, dove ha portato la sua Virtus a vincere. E cioè, veramente è inarrestabile. È uno di quei giocatori... che non hanno età, veramente. O dovunque, questo qua penso che ha 50 anni, in un campetto possa ancora spiegarti pallacanestro.
Ma quando uno ha talento proprio sopra al comune, cioè nel senso che ti cambia completamente il valore di una squadra e ti fa la differenza in questa maniera, ti cambia appunto la stagione.
Sì, cioè. No, ti cambia proprio tutti gli effettivi della squadra. Come quando...
Poi anche l'esperienza.
E l'esperienza, ma sto pensando a un esempio, magari può essere un po' azzardato, ma pensa solo a Ibrahimovic quando era in quel Milan.
Sì,
come
sì.
Sono quei giocatori che automaticamente fanno alzare il livello di tutti gli altri, automaticamente. E Teodosic è uno di quelli alla fine.
Sì, ma anche perché portano una mentalità pure vincente, che sono abituati a giocare a certi livelli.
Poi,
e danno una mano.
Esatto, nei momenti importanti, quindi overtime, questo qua ti fa 9 punti, fa vincere la partita.
Invece qualche problema, qualche difficoltà ancora per l'Olimpia in campionato, diciamo che
sì, qualche problema. Messina si è, non è che si è lamentato, però ha fatto notare come tante partite in così poco tempo
siano difficili da affrontare.
cercando di portare avanti due competizioni come l'Eurolega, come il campionato, ci sta. Ma se tu guardi tutte le grandi squadre, anche il Fenerbahce, vabbè, Fenerbahce in questo momento un periodo un po' sì e no, ma anche le altre squadre dell'Eurolega fanno fatica poi nel campionato. Cioè ci sono delle sconfitte che una volta non facevano, ma proprio a livello di gambe, a livello sì, anche sì, di sei scarico emotivamente in alcune partite in campionato.
No, infatti se si va a vedere praticamente ogni volta che giocano dopo l'Eurolega ci sono sempre le stesse difficoltà, quindi...
Comunque Milano ha perso di 5 con l'altra parte di Bologna, con
Fortitudo Bologna,
con la
che comunque sta facendo un buon percorso, e direi 10
buon
punti
campionato,
in classifica.
Un buon campionato anche loro, che stessi punti di Milano.
Sì, infatti, proprio per questo.
E quindi è ancora lungo, il campionato è molto lungo, poi c'è di mezzo sulle finalette di Coppa Italia, insomma Milano deve stare tranquilla, deve continuare a giocare come sta giocando. Tra l'altro stasera
c'è una partita importante
contro il Maccabi. E poi giocherà ancora giovedì o venerdì, e poi ancora campionato, quindi cioè, questi ogni tre giorni giocano, siamo a livelli NBA.
Infatti, e parlando di NBA, ci sono state altre partite questa notte, ormai ci sono tutti i giorni,
vabbè,
non ci si ferma mai.
No, infatti è bellissimo, la mattina che ti svegli e puoi sgranare tutti i risultati, le statistiche,
dici,
tutte
oddio,
le mattine, è come se ci fosse la Serie A di calcio tutte le mattine, bello che ti svegli, la guardi. No, comunque in NBA è tornato quel dualismo Boston-Los Angeles che mancava da tanto tempo.
E parlando di, diciamo, Eastern Conference e Western Conference, appunto ci sono Boston, i Boston Celtics in cima alla classifica, dall'altra parte i Lakers che erano partiti perdendo il derby contro i Clippers, invece adesso hanno messo di fila tantissime vittorie.
Adesso stanno vincendo, ma più che vincendo stanno convincendo, anche perché c'è quel... Ma cosa devo dire? C'è quello col 23 dietro che...
Cosa
sta
devi
ancora...
fare?
Ma no, non è un altro. Questo diamo proprio livelli...
Sovrumani.
Sta anche lì, sta innalzando il valore dei propri compagni, stanno trovando la chimica giusta, c'è un Anthony Davis che se in pantofole qua fa quello che deve fare e anche lui porta il suo contributo e stanno vincendo e stanno convincendo, soprattutto in difesa, che è quella che la cosa che fa la differenza e che poi soprattutto a giugno farà la differenza.
Dici che a livello fisico farà la differenza, cioè che riusciranno a reggere?
Vabbè, quello in NBA è sempre un punto di domanda, l'infortunio è sempre dietro l'angolo, con un carico di partite così sono 82 partite di regular season.
Beh, a noi non resta che goderci questo spettacolo dell'NBA e proseguire in questo perenne e quotidiano spettacolo del basket americano.
Non ti va mai bene, guarda che grande sto cazzo che mene, tanto poi mi fanno un meme, penso col cazzo perché mi conviene, aprire un conto alla banca del seme, swingo parole come la retoria, dammi nella metà, mi taglio le vene, ehi, non voglio pensare, però penso alla bene, ehi, ho perso la fame ma adesso più sé, ehi, vomito tutto il mio odio, meglio che restare sobrio, sono l'orgoglio di sto manicomio, vieni che te la do tutta, lei che si inzuppa, piglia sta zuppa, mentre si trucca, che figlio di pu, dice che sta vita è una meretrice, raddoppio mi so di bro calcolatrice, rapino si scemi una mitragliatrice,
trova l'inferno riflesso nell'iride. Soldi non ti fa felice ma ti fa sorridere. Fac simile, versa nel mio conto, sono i pani il terribile.
Swingo le parole.
Ci spostiamo nell'universo motori, parliamo di Formula 1, perché questo weekend c'è stato il Gran Premio in Brasile ed è successo il patatrack per la Ferrari.
Vabbè, diciamo che il Gran Premio del Brasile riserva sempre tante emozioni, veramente, non delude mai,
Infatti,
mai,
sono d'accordissimo.
È impossibile, è automatico. Si è visto di tutto, di, sì, tutto, di anche, tutto e di più.
Perché alla fine anche la vittoria di Max Verstappen è stata rocambolesca.
Cioè, beh, rocambolesca, ma ha dominato. Onestamente ha dominato. La Red Bull ha dominato questo weekend, soprattutto lui ha dominato questo,
sì,
weekend.
La macchina che andava come un fulmine, veramente. La Red Bull questo weekend ha schiacciato sia la Mercedes sia la Ferrari, assolutamente.
È una realtà, la Red Bull, dove si devono rendere conto di avere un super pilota, perché Verstappen sta dimostrando a volte qualche sbavatura di troppo, ma quando riesce a mettere da parte le critiche, da parte le chiacchiere in più e si concentra sulla macchina, è devastante.
Più che altro va gestito a livello caratteriale, secondo me,
sì,
perché
sono...
il talento non... che ha lui non ce l'ha nessun altro, secondo me, in questo momento.
Beh,
in Formula 1
forse...
però diciamo che così giovane c'è anche Leclerc, per quanto sia bravo pure lui, però Verstappen
è proprio talento puro, c'è niente da fare, lì proprio come senti la macchina. Però a parte questo, la Red Bull secondo me per l'anno prossimo si candida per una macchina che può dar fastidio sia a
Mercedes
che Ferrari. Quindi è quel gap che forse il motore non riesce ancora a colmare, lo colma Verstappen.
Sì, assolutamente.
E mentre per quanto riguarda Hamilton, diciamo
così,
che
così ha
forse,
fatto il
compitino, ormai ha vinto,
ha fatto il compitino,
ma ormai ha vinto il mondiale, poverino, è scarico di tutto.
Però a me dispiace per Albon, che ha perso il podio così, perché
vero?
Comunque Hamilton aveva fatto la sua gara, comunque, perché c'ha la macchina più forte. Albon aveva fatto una gara stratosferica e all'ultimo, proprio agli ultimi istanti della gara, ha perso il terzo posto e comunque se l'è preso Hamilton.
Invece chiude e sale sul podio Carlos Sainz.
Sì,
un altro super pilota da tenere molto d'occhio. Mentre secondo me è molto interessante capire come prima posizione motore Honda, seconda posizione motore Honda.
Quindi è un segnale per l'anno prossimo.
È un segnale per l'anno prossimo. Sono delle spie, come di una macchina, eccola. Qua facciamo uscire la spia luminosa sul motore Honda, perché l'anno prossimo ci sarà da divertirsi.
E qualche spia si è accesa anche in Ferrari, perché comunque...
Ah,
quello
è una
che...
spia è un faro, no? Beh, a parte questo, cosa c'è da dire? Che ormai
hanno sbagliato entrambi, ormai, innanzitutto.
Hanno sbagliato entrambi, però il mondiale ormai è chiuso, quindi per fortuna...
Sì, diciamo che la Ferrari non aveva dato nessuna istruzione, cioè potevano gareggiare liberamente, sì, per
però
così
anche
dire.
Qui ormai è tutto pro l'anno prossimo, quindi i piloti devono capire che tutto è un danno clamoroso per la squadra, perché per poter battere una Mercedes come quella di questi ultimi anni
bisogna stare uniti,
bisogna mettere l'io dietro alla squadra. Quindi anche lì passi tu, passo io, no, vai tu, vado io,
lotto io per il podio,
vado più veloce io, sì. Non mi interessa, onestamente. Voglio la Ferrari davanti, che poi sia uno o l'altro, ormai poco cambia.
Ma poi così, proprio a fine gara, mancavano 4-5 giri, se non sbaglio, al termine, così uno che lo sorpassa, l'altro che non ci sta, e alla fine si ritirano entrambe. Bisogna ragionare un po' di più quando si fanno certe cose durante la gara, per non buttare tutto all'aria. Per l'anno prossimo, cosa credi che succederà?
Cosa succederà?
Di piloti.
La Ferrari deve dire che deve rendersi conto che ha due super piloti. Qua non c'è da discutere, ha due super piloti, bisogna saperli gestire adesso. Cioè non è allora, ad esempio la Mercedes ha il primo pilota e è brutto dirlo, mi spiace Bottas, ma il maggiordomo.
Sì, sì.
La Ferrari ha due super piloti e bisogna saperli gestire. Può essere un pro, ma può essere anche un contro.
Perché
quindi diciamo, secondo me la gestione di questi due piloti per l'anno prossimo sarà la chiave per la Ferrari l'anno prossimo.
Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see.
Ci spostiamo in un altro lato dell'universo dei motori, ovvero sulla MotoGP.
Andiamo dalle quattro alle due ruote.
Esatto, esattamente. E si è chiuso invece il motomondiale di MotoGP con l'ennesima vittoria di Marc Marquez.
Vabbè,
pure ormai all'ultimo Gran Premio.
Ma ormai no? Possiamo registrare una volta un intervento sulla MotoGP e metterlo in loop tutte le settimane, perché tanto ha vinto Marquez, ha vinto anche questa
Cabronsito,
volta.
Ha dominato sempre lui.
Illegale, non vale, vabbè, così.
E anche questo weekend comunque per fortuna c'è stata la nota buona per la Yamaha, ovvero Fabio Quartararo di nuovo secondo posto dopo essere partito dalla pole position.
Ma il diavolo sta facendo molto bene, settimo podio.
Sì, e ha fatto pure 6 pole position quest'anno, quindi veramente un'ottima stagione per lui. Per l'anno prossimo la Yamaha lo deve tenere in considerazione per il team senior, diciamo così, perché comunque Valentino Rossi è arrivato ottavo e in generale
ancora prova opaca.
Sì, poi in generale è stata la peggior stagione della sua carriera probabilmente.
No, ma sai cos'è? Io vorrei vedere Valentino con una moto competitiva. Cioè, però voglio comunque capire quanto può dare ancora con una moto competitiva, perché onestamente gli ultimi anni la Honda aveva una moto decisamente più veloce.
Quello
cioè,
indubbiamente.
Honda e Ducati erano i più veloci, un pochino di più Honda, però la Yamaha non ha mai dato l'idea di essere una moto che può provare a vincere un Gran Premio. Quindi vorrei vederlo con una moto competitiva e poi lì vedere ancora che carte può giocarsi, perché secondo me il dottore è un altro di quelli intramontabili, mortali, quindi cioè, se gli dai una moto competitiva ti fa bene.
Magari uno o due stagioni riesce ancora a reggerle, però i dubbi che si sono un po' sollevati è che comunque Vignales qualche podio l'ha portato a casa, se non sbaglio ha vinto pure una gara quest'anno, e invece Rossi è quasi sempre stato nelle retrovie, magari in top 10 più o meno ci è arrivato sempre, però sempre ottavo, nono posto, dietro anche appunto alle Yamaha di riserva, per così dire. Con Quartararo che ottiene questi risultati, qualche dubbio viene, diciamo.
Mentre una cosa che fa venire l'acquolina in bocca per l'anno prossimo è la coppia dei due Marquez in Honda, perché Alex Marquez ha firmato e l'anno prossimo sarà il compagno del fratello Marc.
Quindi il sogno di Marc Marquez si è avverato, perché lui da sempre puntava a questa cosa di stare in team con il fratello che ha vinto il campionato di Moto2.
Così, anche lui. Pensa in famiglia quanti trofei. Cioè devi comprare non un monolocale, una villa da riempire.
Una villa da riempire
solo di trofei tra il fratello più piccolo e il maggiore. Vabbè, dai.
Che poi se sommi gli anni dei due, secondo me non ottieni il numero dei trofei. Cioè il numero dei trofei è maggiore all'età messa assieme dei due, perché
comunque sarà interessante vedere l'anno prossimo come Honda gestirà. Innanzitutto vorrei capire l'impatto dell'asteroide Alex Marquez sull'universo MotoGP.
Eppure secondo me, perché comunque fare il salto da Moto2 a MotoGP direttamente in un team che pretende tanto comunque, no, come la Honda,
un team che
è il numero uno da ormai 6-7 anni,
ti dà un imperativo vincere, come se uno dalla Formula 2 andasse in Formula 1 in Mercedes, quindi in parte a Hamilton, quindi dice, vabbè, ok, quindi sono nei primi 5 teoricamente.
Sì, e infatti dovremmo capire un pochino se Alex Marquez riuscirà a garantire la quantità di punti che Lorenzo non è stato in grado di garantire quest'anno. Infatti Lorenzo è arrivato al ritiro la sua ultima gara, ed anche nell'ultima gara a Valencia un risultato
è uscito male,
osceno,
molto male, 14esimo.
Sì, se non sbaglio 14esimo, 15esimo.
Mi spiace, ha avuto il suo periodo d'oro, ma ultimamente sempre peggio.
care where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up.
Torniamo in studio sulla voce di Dua Lipa e per parlare di tennis, perché
è in corso la Coppa Davis con i nostri azzurri Berrettini e Fognini, che ieri hanno affrontato entrambi nel match singolo e poi nel doppio i canadesi.
Allora, match singoli,
male.
Hanno perso tutti e due, quindi eravamo sotto 2-0, poi nel doppio ci siamo un attimo risollevati.
Sì, perché abbiamo vinto e quindi c'è ancora una speranza per passare ai quarti di finale come miglior seconda. In pratica dovremmo vincere la serie contro gli Stati Uniti per 3-0, ovvero vincere entrambi i singoli.
Vabbè,
e vincere anche il doppio.
Comunque fattibile. Ricordiamoci che Berrettini è reduce della ATP Finals di Londra, perché lui si è qualificato, è arrivato, era ottavo come testa di serie.
Esattamente.
Quindi ha fatto anche delle buone ATP Finals, battendo anche Thiem.
Sì.
E aggiudicandosi la prima vittoria di un italiano alla TP
Finals. Finals della storia, quindi un risultato importantissimo che gli è valso definitivamente l'ottavo posto nella classifica ATP. Quindi
speriamo di battere 3-0 gli Stati Uniti, così
Riusciremo ad accedere agli ottavi di finale come miglior seconda, perché ormai il Canada sembra avviato per il primo posto.
Mentre adesso ingrandiamo un attimo la pallina da tennis, la facciamo diventare un po' ovale e passiamo al rugby.
Sì, perché è arrivata una notizia inaspettata, perché il nostro CT O'Shea ha deciso di dimettersi dal suo incarico, nonostante...
E qua ci vorrebbe Michele.
Eh sì, perché lui è lui, lo chiamiamo adesso.
Al volo.
Mentre sta dormendo. Chiamiamo Michele, dici il tuo parere sul CT di rugby, cosa ne pensi?
Anche perché lui aveva la scadenza del contratto aprile 2020.
Sì, e quindi doveva teoricamente guidare anche l'Italia nel prossimo Sei Nazioni. Invece ha pensato dentro di sé che fosse meglio...
Era il momento di lasciare.
Sì, che comunque... È stato bravo, secondo me, a risollevare l'Ital Rugby da un momento difficile.
Molto difficile.
Che aveva passato con Brunelli, in cui non c'erano più stimoli, non c'era più tanta voglia di fare bene. Invece con O'Shea si è ottenuta la vittoria storica contro il Sudafrica, che è stata una delle imprese più epiche di sempre della storia del rugby italiano.
Comunque il bilancio è 40 partite, 9 vittorie, 31 sconfitte.
Vabbè, ma ci
vabbè,
sta.
Ma detto così, ma suona anche male. Cioè, mamma mia, ha perso.
Se vai a vedere
partite,
gli avversari alla fine.
No, in realtà ha giocato
un ottimo rugby.
Un ottimo rugby.
E di per sé, comunque, l'obiettivo era quello di qualificarsi ai mondiali del 2023 e lui l'ha portato a termine. Quindi facciamo un in bocca al lupo.
Un grazie
al CT O'Shea. E adesso speriamo che il futuro CT, di cui ancora non si sa il nome, riesca a ripetersi sugli stessi risultati.
I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare. to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care.
Carichi per il ritorno della Serie A di questo weekend, perché si inizia
con un
sabato,
partitone, cioè.
Sabato alle 15 c'è una partita di calcio con la C maiuscola, anzi come direbbe Dani con la F maiuscola, perché è il football.
Esattamente.
C'è Atalanta-Juventus.
Che secondo me sarà...
Ma che, cioè, tu 2 settimane senza Serie A torni che c'è... Atalanta-Juventus
ad aprire la giornata, uno dei match che si prospetta tra i più spettacolari dell'intero campionato, perché tra l'altro è in casa dell'Atalanta, e in casa l'Atalanta comunque ha da sé il proprio pubblico, oltre comunque al suo gioco affermato ormai da 3 anni.
Dopodiché c'è il Milan,
che si trova davanti,
Milan-Napoli,
davanti al test Napoli, ed è secondo me una gara delicatissima per entrambe le squadre, perché il Milan è stato sfortunato nelle ultime partite, che di fatto le ha perse sempre tutte, sia contro la Juve sia contro la Lazio, però aveva dimostrato anche di essere all'altezza secondo me delle gare.
Soprattutto adesso trova un Napoli
in difficoltà.
In difficoltà, quindi la fortuna di trovare un Napoli in difficoltà ti dà l'occasione di poter riscattarti, anche perché vinci col Napoli, anche a livello di ambiente
e di umore
aiuta.
In generale della squadra, fiducia nei propri mezzi può essere importante, e sarà importante naturalmente per il Napoli reagire a questo momento. Quindi io sono curiosissimo veramente di sapere come andrà
a finire.
E poi
per finire questo sabato idilliaco c'è un Torino-Inter, così
derby di Ulm Sport Club tra me e Davide,
alle 8.45
a chiudere il sabato. E questa è un'altra gara.
Ma che bel
tesa.
Sabato è
assolutamente
bello,
big
pieno,
match ovunque,
denso di... Cioè, così sabato ti Atalanta, Juve, Milan, Napoli, Torino, Inter. E vabbè, poi il resto è noia.
Beh, dai, comunque la domenica si apre con Bologna-Parma, che comunque il Parma sta dimostrando in questo inizio di campionato di essere una buonissima squadra.
E anche il Bologna se la sta giocando, i risultati magari non arrivano esattamente come teoricamente dovrebbero arrivare, però sta giocando un buon calcio.
E secondo me un'altra partita interessante è Hellas-Fiorentina, perché tra la più grande sorpresa del campionato è contro una che secondo me ha deluso un pochino, cioè l'Hellas ha fatto benissimo, mentre la Fiorentina secondo me è un pochino sotto le aspettative.
Vabbè, però torna Frenkie.
Torna Ribéry e vediamo che impatto avrà, perché comunque sul gioco della Fiorentina...
Ribéry aveva lasciato, prima di essere espulso così, delle grandissime prestazioni, forse il momento sì, l'apice per adesso del campionato a Fiorentina sono state appunto le 2-3 partite prima della squalifica di Ribéry,
sì.
Quindi adesso vediamo se riprende il trend positivo.
Poi Roma-Brescia, sempre alle 15 di domenica, la Roma deve dimostrare maturità.
Più che altro il Brescia deve limitare i danni, direi, perché ne ha prese 4 col Torino.
Grosso è già in difficoltà, è già in dubbio.
E non è facile andare all'Olimpico così,
Sì, infatti, poi mi medesimo ad esempio in Tonali, che torna da una nazionale super positiva, super in fiducia, grande gruppo, e poi in squadra si ritrova comunque in una situazione di difficoltà. Vediamo se sarà proprio lui a prendere la squadra sulle spalle.
Poi si va al Mapei Stadium, che c'è Sassuolo-Lazio. Questo, sì, direi forse potrebbe essere...
La gara con più gol, secondo me.
No, ma quella gara, quella che ti fa stracciare le schedine.
Ah, dici proprio sì, pronostico inaspettato.
Esatto, mi sento tipo un pareggio del Sassuolo o è classico scivolone della Lazio.
Oppure gol di Caputo al 95esimo, vittoria del Sassuolo.
Perché, perché hai detto Caputo? Allora, andiamo avanti. Sampdoria Udinese alle 18.
Ecco, questo è lo scontro delle retrovie.
No, questo è una vita difficile da digerire però, alle 18.
Io non capisco perché l'hanno messa alle 18 quando potevano mettere appunto tipo Sassuolo-Lazio, era molto più interessante da seguire da sola rispetto a un Sampdoria-Udinese.
Ma è ancora più bella la sera, c'è cioè Lecce-Genoa, scusami, Lecce-Cagliari. Scusa, Lecce-Cagliari, bella partita.
Beh, questa secondo me ci sta, nel senso che sono due realtà che hanno il proprio gioco, creano...
È una partita di calcio.
Sì.
Se qualcuno vuole vedere il calcio domenica sera, dopo aver mangiato la caponata della nonna a mezzogiorno, se la sera vuoi metterti con la copertina, magari piove, Lecce-Cagliari è una super partita di calcio.
Però secondo me un po' le emozioni scendono quando ci sarà il posticipo del lunedì, Spal-Genoa.
Io faccio una petizione per i posticipi del lunedì. Allora,
che
se ci
insensati.
Devono essere delle partite come Spal-Genoa, non mettiamoli. Non sono necessari.
Ma più che altro perché la metti proprio perché, quella di lunedì?
Ma poi perché io devo calcolare la giornata al fantacalcio il martedì mattina?
Quello non lo sopporto nemmeno io. Io inizio la settimana, io voglio i miei risultati del fanta, perché in base ai risultati del fantacalcio io stabilisco l'umore della settimana.
Che poi manca solo che il tuo avversario gli manca Petagna, Pinamonti o Schöne.
Occhio a Pinamonti
devi
che
aspettare,
ha fatto solo
il martedì
gol.
Mattina, mamma, mi viene nervoso.
Per caso i Pinamonti contro il fantacalcio questo weekend?
Spero fortemente di no.
Comunque, quindi ci prospetta una bellissima giornata, secondo me, di Serie A. Ma prima di chiudere, torna finalmente il momento citazione.
Oggi andiamo... una citazione presa dal film Terzo Uomo di Orson Welles, che dice: in Italia sotto i Borgia per 30 anni hanno avuto guerra, terrore, omicidi e stragi, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera con 500 anni di amore fraterno, democrazia e pace, cosa hanno prodotto? L'orologio a cucù.
Beh, profondissima secondo me come citazione.
Salutiamo gli sempre... amici svizzeri.
Esattamente, comunque sempre classe qui nelle citazioni a Yulm Sport Club. Noi siamo arrivati purtroppo alla fine di questa puntata. Salutiamo il nostro carissimo Michele che magari si sentirà in replica questa nostra puntata. E noi vi aspettiamo prossima settimana, sempre il martedì dalle 19 alle 20. Seguiteci sui nostri canali social. Qui da Tommaso
e Davide
è tutto, alla prossima settimana.
Ciao ciao.
Michael Johnson ti passa i 100 nettamente in testa, Johnson, guardate il suo vantaggio, attenzione al tempo, un siluro, una palla difficile, attenzione, il primato del mondo!
Questo è più veloce, vola, vola, fino in fondo!
8, 7, Gallinari, dietro la schiena, prende il tiro! Il tiro di Gallinari, pari!
Baggio che converge, Baggio, finta di Baggio, tira!